Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 14 luglio del 2025. Ieri sono stato un po' latitante, ancora qua sotto ci sono i banner con la ripartenza. Diciamo che è finita, è andata alla stragrande, abbiamo avuto veramente un successo di streaming che non era forse la volta in cui abbiamo avuto maggiori ascolti, diciamo, non solo in sala ma anche in giro. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito per questi 2 giorni, di ripartenza. Allora, i temi fondamentali della giornata sono tutti quanti intorno alla reazione che l'Europa sta avendo alla lettera con la quale Donald Trump ha detto che applicherà dei dazi al 30% all'Europa e questi dazi partiranno dal 1 agosto. Evidentemente lì ci sono 2 possibilità di azione da parte dell'Europa, cioè rispondere con dei controdazi, e qui vi dico esattamente cosa si potrebbe fare, e la seconda cosa potrebbe essere quella di fare quello che stiamo facendo e sembra si faccia ora, cioè fare pippa, come dicono a Roma. Dazi, la UE sceglie la linea morbida. Per il momento questo sarebbe il punto di vista del Corriere della Sera, ma non solo. Il punto fondamentale è che, ed è un pezzo interessante che c'è direi sul Corriere della Sera, è che le reazioni che ci potrebbero essere da parte dell'Europa è fare una serie di controdazi agli americani già stabiliti nelle regioni in cui fanno peggio a Donald Trump, e cioè nelle regioni repubblicane in cui non gli compri le cose che esportano quelle regioni repubblicane, quindi ci sarebbe un interesse, cioè una specie di vendetta politica, e questa vendetta politica era stata già studiata nel 2018. C'è una seconda ipotesi, quella di aumentare i dazi verso molti invece prodotti americani, non so, dal bourbon ai jeans, a prodotti americani di più largo consumo, e sarebbe un'ulteriore escalation. Ma la vera bazooka, come lo definiscono oggi tutti quanti i giornali, sarebbero le limitazioni ai servizi digitali che gli americani forniscono in Europa. Pensate un po' voi, ad esempio, quello che stiamo facendo ora in questo momento è praticamente per il 90% in mano ad americani di cui io parlo, pago fees e servizi. Questo tipo di restrizioni commerciali ai servizi digitali sarebbe il vero e proprio boomer, bazooka, però questi bazooka si sa come si utilizzano, ma non si sa come possano rinculare. Imprenditori che vi segnalo oggi che parlano: il primo è Lunelli, il signore del vino Ferrari, e l'altro è Angelo Moratti, che è un investitore, uno sul Corriere e l'altro sul giornale. Tra poco vi dico di che cosa parleranno. Però l'intervista più interessante, il pezzo più interessante, lo fa Roberto Perotti sulla Stampa, che dice: attenzione, perché questa vicenda dei dazi americani, che noi leggiamo e poi lo vedremo nelle interviste come un possibile boomerang per Trump, e poi noi europei ovviamente ne saremo pentiti, cioè avremo un problema. È anche un modo per Trump di raccogliere migliaia di miliardi di dollari, già ne ha raccolti mi sembra 100 miliardi, e questi miliardi di dollari verrebbero usati nella manovra fiscale di Trump per tagliare le tasse agli americani. Quindi è vero che ci possono essere gli effetti macroeconomici negativi negli Stati Uniti dall'introduzione dei tassi, ma dal punto di vista elettorale e politico, quello che cosa fa? Incassa un sacco di soldi attraverso la vendita delle tasse, così se mi passate il gioco di parole potrebbe avvenire, e con questi soldi riduce le tasse agli americani, che quindi vedrebbero in Trump il loro eroe. E Lunelli dice: l'Europa dovrebbe rispondere in modo più deciso, cioè il produttore di vino che pensa pure che si dovrebbero trovare nuovi mercati, però è per la risposta ferma, dura dell'Europa, quindi immagino maggiori tassi. E questa non è una via che sta percorrendo l'Europa, è una via che ci spiegano i giornali che poteva avere in una prima fase Macron, ma forse qualche altro suo piccolo alleato europeo, ma sia Merz, il cancelliere tedesco, sia la Meloni sono dell'idea che si debba ancora trattare, e soprattutto Ursula von der Leyen ha questa linea di trattamento, di mediazione ancora. L'altra intervista invece è di Angelo Moratti sul Corriere, sulla Repubblica, e dice: paghiamo pagheranno questa politica dei dazi gli americani, pagheranno gli americani, perché come mi ha detto Warren Buffett, che conosco da 25 anni, e devo dire che gli investimenti di Warren Buffett e la sua lucidità molto concreta di Warren Buffett ci porta a pensare che non dica stupidaggini. Invece il punto di vista di Moratti, riprendendo Warren Buffett, è che gli americani pagheranno questi dazi con un rialzo dei prezzi e un'inflazione che cresce, e quindi tutto sommato il presidente pro tempore, altra questione fondamentale perché Trump non sarà sempre presidente degli Stati Uniti, potrebbe essere fiaccato nella sua voglia di arrivare fino in fondo alla minaccia di aumentare i dazi nei confronti dell'Europa, e allora stiamo attenti perché la trattativa potrebbe, aggiungo io, potrebbe avere un suo senso. Insomma, chi ha la sfera di cristallo nel capire come meglio si deve trattare questa cosa, beato lui, io non ce l'ho e nessuno penso ce l'abbia, anche se tutti quanti sono molto opinioned. Anna Sabu dice: trattiamo la Meloni, sbaglia raramente. Beh, questo insomma diciamo che è più una professione di fede che una realtà. Il Cavalier Manfredi, Zuppa Live, visto un po' di ripartenza, mozzichi e bocconi. Vabbè, capisco che 2 giorni sono tanti. Tre commenti su tutti. Paolo Mieli. Paolo Mieli dice: guarda che è chiarissimo quello che sta avvenendo. Quello che sta avvenendo con i dazi, lo vede dal punto di vista politico, è che gli americani, soprattutto Trump, è molto più vicino a Putin di quanto sia vicino all'Europa. Perché, e vedremo oggi se siamo smentiti, e oggi però Mieli potrebbe essere grandemente smentito, se Trump mettesse dei dazi del 500%, come ha minacciato il senatore Graham, che ha presentato un disegno di legge in questo senso, dazi del 500% a quei paesi che comprano gas, uranio e petrolio dalla Russia, quindi che violano l'embargo nei confronti della Russia, beh, insomma, se mettesse questi dazi farebbe veramente male alla Russia, perché la Russia, si sa, non vende agli europei ma vende ad altri. Allora, se tu hai questa specie di contagio che tu compri dalla Russia perché te ne freghi dei dazi europei, però poi dopo indirettamente i dazi te li mette Trump, questo sarebbe uno schiaffo in faccia a Putin fortissimo, e lì si capirebbe che la posizione di Trump è una posizione anche antiputiniana dal punto di vista economico, perché fino ad ora non sembra assolutamente antiputiniana, molto più antieuropea. L'ex commissario Gentiloni è quello, se giornalista si fa per dire, a cui affidare un commento quelli di Repubblica, e dice: capisco che è inutile rispondere per le rime, ma è bene provare a limitare i danni. Gentiloni quindi è della posizione, anche se di sinistra, diciamo governativa, meno macroniana. E il terzo commento più politico lo fa Sallusti e dice: beh, è stupendo, è come il 2011 quando tutta l'Italia di sinistra remava contro l'Italia, non contro Berlusconi, godendo dell'aumento degli spread nei confronti del Bund, che era chiaramente una manovra, non dico complottista, ma politica fatta dalla Merkel e all'epoca da Sarkozy. Beh, insomma, dice Sallusti, cerchiamo di evitare di fare come in quell'anno in cui come in quell'anno in cui tutti quelli di sinistra erano contro Berlusconi, ma in realtà contro l'Italia, perché oggi sto vedendo un certo compiacimento della sinistra su questa lettera che ha fatto Trump. Non ci sono solo dazi, ovviamente le pagine 2, 3, 4 ad esempio della stampa, ma di tutti i giornali sono sulla vittoria di Sinner, e devo dirvi la verità, non ho letto neanche mezzo pezzo. Leggere lo sport per me è quasi più noioso, non lo so, di assistere a una conferenza di chi? Vabbè, insomma, metteteci voi chi. Qua intanto un super sticker di Ugo Deidda, ti ringrazio molto per il tuo contributo. Quello che quindi Sinner, pagine, pagine, giornali, ognuno se lo lega o se lo senta o se lo vede come l'ho visto. Io purtroppo la partita non l'ho vista perché ieri, pensate un po' voi, Andrea, 1977, sono tornato da Bari per fare la riunione di redazione per la puntata di stasera di Quarta Repubblica. Quindi, ahimè, non ho visto la partita di Sinner, ma ho visto un sacco di pezzi della partita di Sinner veramente pazzeschi. Benedetta Reiser mi dà ragione, lo sport va vissuto. Però quello che vi segnalo è il pezzo della Gabanelli. Il pezzo della Gabanelli è il concentrato di quello che è il giornalismo italiano, cioè il giornalismo italiano che si dice si dà le pacche sulle spalle, Madonna quanto sei brava tu Gabanelli, no ma sei più bravo tu, tutti e due si premiano, vanno al loro premio, non so, al premiolino, al premio della minchia di qua, al premio della minchia di là, e si costruiscono questa idea di essere dei fenomeni, e poi dicono noi facciamo le inchieste, noi siamo seri, e pensate un po' voi l'inchiesta di oggi della Gabanelli su cos'è? Sulla politica woke, si può fare un'inchiesta sulla politica woke? Sì, affidata alla Gabanelli. Esce un paragrafo che adesso vi vado a leggere. Sempre in nome della libertà di espressione, Trump si è dedicato attivamente alla censura, sabotando ogni sforzo verso l'inclusione e la giustizia sociale. Allora, voi mi dovete dire una cosa, intanto qua arriva un PR64, addirittura con 59 euro di donazione, non so come ringraziarti, si fa un segno come fanno quelli di sinistra, ma insomma, grazie a Pier per la tua straordinaria diciamo donazione di oggi. Scusatemi, ma voi avete capito che dice? Cioè, io oggi devo leggere un pezzo su wokismo, cioè sulla politica degli ultimi 15 anni degli Stati Uniti, in cui, dice la Gabanelli, buttavano giù qualche statua, ma non è che buttavano giù qualche statua. Qualcuno che non la pensava esattamente come i wok veniva fatto fuori dagli uffici, e veniva fatto fuori dalle carriere, dalle università, dagli studentati, dalle associazioni, dalla politica, dalle nomine di parastato, cioè chi non era woke, chi diceva per esempio la natura umana è binaria, maschio e femmina, anche la Rowling, che ha scritto Harry Potter, una donna che voglio dire, ha dei meriti pazzeschi nella sua notorietà internazionale, tutti quanti glielo riconoscono, beh, insomma, non poteva. Non si poteva, sì, adesso non si sente, dovrebbe riprendere a sentire, vediamo se Instagram riprende, ragazzi, assenza di audio, ma un testa di minchia mi ha chiamato e mi ha rotto le balle. Ditemi se adesso si sente, ditemi se adesso si sente, ditemi, si sente Paolo Loggo adesso quanto mi rompe i coglioni, non c'è audio, audio please. Ah, che palle, sei muto. Senti, aspettate un secondo che voglio. Lo so che sono muto. Audio, grazie Pier. Che ci posso fare io? Niente, mi ha fottuto l'audio questo cazzo di telefonata. Uno mi deve rompere i coglioni. Porca puttana. Adesso, scusatemi con gli amici di Facebook e di tutti gli altri. Vediamo se adesso sta riprendendo. Vediamo se riprende. Aspettate, aspettate. Sabotaggio, sabotaggio, sabotaggio di Instagram. Vediamo se sta riprendendo. Abbiate pazienza. Fantastico, fantastico, fantastico. Una testa di cazzo mi ha chiamato e no, non ci hanno. Vabbè. Porca mignotta, porca mignotta. Porca puttana. Ah, che palle, cazzo! Sto riprendendo Instagram e poi dopo spero che i miei amici dalla redazione possano unire i due Instagram, il precedente e questo attuale, facendo un piccolo montaggino, va bene? Allora, e quindi la Gabanelli ci spiega. La Gabanelli ci spiega in maniera fantastica il woke dicendo che il problema non è il woke, ma il problema è la censura di Trump. Ma avete capito bene? Il problema non è il wokismo, ma sono le censure di Trump. Però l'inchiesta è sul wokismo. Nel frattempo c'è un'altra cosa pazzesca che è successa ieri, pazzesca, e cioè la questione di quel povero ragazzo che è morto travolto dalla sabbia. Il povero ragazzo aveva 17 anni ed era con i suoi fratellini e voleva scavare una buca come hanno fatto tutti i ragazzini in qualsiasi spiaggia del mondo, ovunque. Il problema è che il padre è stato indagato per omicidio colposo. Il padre gli è morto il figlio, si era addormentato, ci si può addormentare ancora in spiaggia, quando stai con i bambini in spiaggia, porca paletta, ti puoi ancora addormentare, e il padre è stato indagato per, saluti della Sardegna, Nember, saluti anche a te, e il padre è indagato, se a voi vi sembra una cosa normale che il padre sia indagato, perché non esiste più nulla che possa essere fuori dalla sfera giuridica, e non esiste più la drammatica tragedia, non esiste più il fato, non esiste più la cazzata fatta da un ragazzino. Aveva 17 anni, non era un bambino di 3 anni, non era un bambino di 5 anni, cioè è una tragedia pazzesca, è evidente che è una tragedia pazzesca, ma pensate un po' voi, il padre che in realtà dovrà subire tutta la vita il senso di responsabilità per quello che è avvenuto, che è la peggiore condanna che avrà quel padre, mi immedesimo con lui, che oggi deve essere indagato per omicidio colposo. Cioè questi vogliono mettere in galera il padre a cui è appena morto un bambino, un ragazzo, che è morto in quella tragica maniera. Vabbè, altra notizia di giornata è il scoop del Fatto di ieri, e cioè che John Elkann con 175 milioni di euro pagherebbe le tasse che la madre e la nonna non aveva pagato, perché secondo la procura di Torino quelle tasse la signora non era residente in Svizzera, come diceva, ma era residente in Italia. Allora, vedete, su questa vicenda, non so perché i giornali non lo notino, perché ovviamente e ora gli Agnelli pagano le tasse, La Verità, tutti i giornali di destra parlano di questa cosa. Il punto più grave di questa vicenda è l'avidità. Perché l'avidità è, l'Italia è, dal punto di vista dell'eredità, delle successioni, un paradiso fiscale. Non esiste un posto al mondo in cui le tasse sono più basse di quanto lo siano in Italia, o meglio, sono bassissime, sono un paradiso rispetto appunto alla Svizzera e a tanti altri paesi dove sono basse, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Grecia, le tasse sulla eredità sono molto maggiori. Allora questi, anche su questa piccola tassa, hanno voluto fare i fenomeni, che dà il senso, secondo me, della vera avidità. E riguardo a questa vicenda, l'altra cosa interessante è che verrà messo alla prova. Cioè, mentre Berlusconi lo abbiamo arrestato e lo abbiamo messo in galera per un'evasione fiscale delle sue aziende, quando lui non era ancora non era più in quelle aziende, soltanto lui, con una cassazione ridicola, e gli hanno fatto fare i servizi sociali, in questo caso, grazie alla legge italiana, la messa in prova vuol dire che lui potrà, Elkann, fare un anno di servizi sociali, lavori socialmente utili, e in questa maniera non andare a processo, non e quindi estinguere il reato. Io sono d'accordo su questa procedura, cioè io penso che la procedura che stanno adottando per Elkann sia una cosa giusta, cioè se ti beccano e ti pizzicano paghi tutto con gli interessi e ti sacrifichi per un anno per lo Stato, va benissimo. Il punto è che vorrei che questa procedura venisse applicata a tutti quelli che vengono beccati, l'artigiano, il commerciante, il filosofo, con una piccola evasione o grande evasione fiscale. Gianfranco Fini, grandissima ripartenza di Bari, complimenti, ho capito e scoperto mille cose interessantissime, grazie Gianfranco da Santo Domingo. Quindi non c'è bisogno di accanirsi sugli Agnelli, che sempre dividono gli animi, me ne frega niente di questo accanimento. Quello che mi interessa è, usiamo il metodo Agnelli per tutti, e in più ricordiamoci che vi è comunque la possibilità di tutti noi di poter giudicare il fatto che l'evasione di un imprenditore che cerca di essere meno stritolato del fisco ha un valore etico superiore, cioè ha un valore etico per i suoi dipendenti, per la sua azienda, diverso rispetto del ricco ereditiero che anche quella piccola tassa che deve pagare, che sembra tanto in termini assoluti, ma è piccola in termini relativi e percentuali, vuole evitare di pagare. E ultima cosa che vi segnalo è questo sondaggio della Ghisleri che dice, prima pagina, eccetera, il clima sconvolge, spaventa 8 italiani su 10. È chiaro che spaventa 8 italiani su 10, perché noi stiamo martellando gli italiani ogni giorno con delle fake news. E per esempio facciamo con il riscaldamento climatico quello che facevamo col Covid. Esiste il Covid? Sì. Stiamo morendo per Covid? Qualcuno muore per Covid. Soprattutto alcune fasce della popolazione. E c'è il riscaldamento, c'è il cambiamento climatico? Sì. Ci può essere qualcuno che muore per il cambiamento climatico? Quella balla che si sono inventati dall'Imperial College, che moriva gente per, in Europa, a Milano e Roma, per il riscaldamento climatico, è una cazzata. Basta andare a vedere le statistiche dei morti a giugno a Roma o a Milano, sono esattamente uguali a quelle dell'anno scorso. Cioè, non è una cazzata dalle gambe lunghe, è una cazzata dalle gambe corte. Quindi non stanno morendo più persone in Italia, a Roma e a Milano, per il riscaldamento climatico. Ma la grande cazzata e la grande paura che noi mettiamo agli italiani: muoiono le persone sul riscaldamento climatico, non avremo più gli alberi, saremo dei morti, eccetera. Bisogna sconfiggerla non con la violenza del pregiudizio anticlimatista, ma con i fatti. Punto primo, non stanno morendo persone per riscaldamento climatico in Italia. Punto secondo, leggetevi oggi il pezzo di Franco Proti, intervistato da Fabio Dragoni sulla Verità, e portatelo a memoria, come dicevano i professori meridionali dell'Ottocento. Franco Proti è il più grande climatologo italiano, il fratello di Romano Prodi. Più grande, non ce n'è uno più importante che ha studiato di più il clima di lui. E lui oggi che cosa dice? Il cambiamento climatico non può non essere, non può non esserci. C'è sempre stato il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico fa parte della natura, è naturale, non esiste. Perché voi vedete, attribuiscono a coloro che si battono contro le politiche green di essere dei negazionisti, e considerano queste persone negazioniste come il sottoscritto con la grande bugia verde, che il riscaldamento climatico noi lo neghiamo. Noi non neghiamo il riscaldamento climatico, noi neghiamo il fatto che, come spiegano Franco Prodi oggi, il 98% del cambiamento climatico, in questo caso riscaldamento, derivi dall'attività dell'uomo. Lui fa una battuta stupenda: anche Marte è più calda, ma non ci sono gli uomini. Il punto sostanziale è che, dice, chiunque abbia studiato la climatologia sa che ci sono tante di quelle influenze sul clima che l'uomo ne è una parte molto ridotta. Il sole influenza il clima, l'astronomia influenza il clima, l'effetto gravitazionale dei pianeti influenza il clima, e quindi influenzano il clima anche e soprattutto le nubi. Quindi il tema fondamentale che dice oggi Franco Prodi in questa bellissima intervista è che il clima è sempre cambiato. Il punto sostanziale è che ci vogliono far credere che questo clima stia cambiando per colpa dell'uomo, e questa è una gigantesca fake news. Che dice Luciano Beninati dei morti per gli eventi eccezionali sempre più frequenti, morti di noia? Luciana, sei molto simpatica, ti chiederei, Luciana, la prossima volta che fai un intervento così cretino sulla zuppa di porro, di mandare in questo intervento una statistica che sia datata anche precedente al 2000, perché lo spiego nel mio libro che tu non avrai letto. Mi dai una statistica dell'aumento dei morti per gli eventi eccezionali, o soprattutto la loro maggiore frequenza. Io vorrei chiedere a Luciana Beninati, che si permette di arrivare qua e dice e fare la spiritosa, dove cazzo ha trovato un dato, non che l'ha sentito, non che gli ha detto la sua vicina di casa col grembiule, non che l'ha letto sui giornali. Vorrei trovare il dato per il quale gli morti per gli eventi eccezionali sempre più frequenti siano a lei noti. No, non glielo voglio chiedere, perché siamo tutti pronti a metterci in discussione, ma non con le minchiate alla cosa. Nicola invita Luca Romano, l'avvocato dell'atomo, per fare informazioni sulle nuove centrali atomiche. Lui è mitico, Luca Romano. Anche quello è un'altra cosa che vi consiglio di leggere con attenzione. Il riscaldamento salvavita, essendo le vittime fredde normalmente superiori su scala globale. Leonardo dice: le cazzate le dici tu, il clima è cambiato, tutti gli atti. Va bene ragazzi, facciamo una cosa, mai registrati 27 gradi, mai, Gianluca cosa mi dice qua, Aragno, mai registrati a Roma 27 gradi il 13 luglio, alla faccia del riscaldamento globale. Certo, perché l'altro giorno faceva ipercaldo, oggi fa relativamente fresco rispetto a quello che ci siamo detti. Qualche cosa dice, a parte che ti rivolgono anche Steco Cremona a fare una zuppa in cucina. Vabbè, dai ragazzi, ci siamo capiti, ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica, ciao.